Ah, eccoci ritrovato tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie per gli ascolti, le condivisioni. Continuate a seguirmi anche su Spotify.
Sì.
E come proporre un tema per questi Caffè Militanti? Semplicissimo. Un direct su Instagram, Militanza Grafica, va benissimo. Oppure una canonica email, militanzagrafica@gmail.com.
Per sostenere questi sforzi, non lo so, un manifesto, un'enigmistica o quello che volete, oppure una piccolissima donazioncina attraverso Patreon. Vi lascio il link in descrizione. Grazie a chi lo farà.
Ora, una domanda che mi è sorta anche qui nelle mie strane nottambule situazioni appunto militanti, dove mi vado a chiedere appunto come anche l'intrattenimento fosse in parte e anzi totalmente controllato anche da figure nefaste come per esempio il fascismo in questo paese.
E appunto il fascismo si ci ha messo le mani alla grandissima, quindi com'era la musica durante il ventennio fascista in Italia? Cioè cosa si ascoltava e cosa non si poteva ascoltare? Ci proviamo, via!
Per prima cosa, domanda banale, che musica si ascoltava negli anni 20?
Ovviamente sto parlando del paese Italia, sicuramente c'è tutto un aspetto che guarda tantissimo oltre l'Atlantico, ovvero sia verso l'America.
Perché sì, in quegli anni sta nascendo dell'alba, d'accordo, ormai è un'alba ormai assolutamente costruita, che è quella dell'alba della musica jazz.
Eh sì, la musica jazz, musica nera che deriva ovviamente dalla grande macro matrice del blues, d'accordo, e arriva fondamentalmente anche nel vecchio continente, portando fondamentalmente nuovi ritmi da ballare, da esplorare.
Ma c'era anche la musica italiana, la musica tradizionale, la musica leggera, le canzonette come venivano chiamate. E c'era tantissimo dialetto, nel senso che nelle proposte delle canzonette o della musica leggera italiana di quei tempi appariva tantissimo la locazione di dove era nato o dove era nata la cantante o il cantante.
Diciamo che l'inflessione non era assolutamente nascosta, anzi appunto proprio la si anche rimarcava, d'accordo, come grandissimi cantautori napoletani, grandissimi cantautori milanesi, d'accordo, come o anche quartetti. Poi ne parleremo, tra l'altro, o altri cantatori, strimpellai, eccetera.
Ed è chiaro che l'ascolto e quindi l'interpretazione, il canto e poi il ballo collettivo di una canzone, d'accordo, può essere uno spaccato che porti in qualche maniera anche a esaltare un'ideologia rispetto che un'altra, a prenderla in giro, a fargli una critica anche feroce, d'accordo, magari mascherata con parole che non sono così dirette. Il problema è che questo tipo di paranoia ha proprio portato quelli che erano i gerarchi fascisti in quel ventennio nero, in quel del paese Italia, a iniziare a guardare la musica con una vera e propria paranoia, cioè c'era una paranoia di fondo.
Eh sì, perché proprio il concetto di no sense, il concetto che la musica, la filastrocchina, non è che aveva, diciamo, dei concetti oggettivi o descrittivi in maniera molto chiara, giusto? Quindi anche le parafrasi, le metafore in company, è chiaro che porta una forma di controllo estremamente paranoico a bloccare cose assurde qua e là, come per la serie Oddio. Io sono sicuro che sta parlando di Benito in questo caso.
Ma anche qui non è detta in realtà la cosa. Molti anche artisti ed artiste censurate in quegli anni, che poi sono riusciti ad uscirne, ok, da questo periodo nefasto, parlano che no, non era assolutamente vero che stavo parlando di questo concetto, anzi esaltavo l'esulazione proprio nella mia arte, proprio da un periodaccio, d'accordo, che era proprio quello appunto della dittatura fascista.
In altri casi in realtà invece ci sono state anche, diciamo, proprio delle censure anche a livello proprio legale, nel senso che questi artisti e artiste sono stati anche perseguitati a livello legale, d'accordo, per queste loro azioni, tanto da non soltanto subire censure radiofoniche ma proprio anche su palchi, fino addirittura anche alla prigione.
Ma quindi quali erano principalmente i nemici musicali del fascismo negli anni 20? Fondamentalmente due, d'accordo? Il primo è il concetto del luogo, il luogo da dove viene la musica e dove la si balla, due elementi dello stesso topic, il luogo d'origine della musica, quindi il jazz americano fatto da afroamericani, totalmente da vietare.
Eh sì, stiamo parlando di un regime fascista con il concetto della razza ariana, quindi ci mancherebbe altro che questi gendarmi appunto e questi maledetti fascisti lasciassero ascoltare musica derivante da appunto singolarità afroamericane, assolutamente no.
Inoltre c'era l'italianizzazione della lingua, quindi anche i titoli delle canzoni iniziarono a cambiare, nel senso, oltre ai motivetti che comunque restavano sospetti nei confronti della censura, quando si riuscivano a far passare era perché lo stesso
autore o autrice che eseguiva ovviamente l'operetta jazz, d'accordo, in un, so, in un club privato, in una festa privata, in un bar, eccetera e così via, gli cambiava il titolo in modo tale da cercare di evitare anche i problemi dell'inglesismo che ovviamente dava fastidio, ok, alle camicie nere. E poi c'era questo concetto incredibile del fatto che il jazz, essendo comunque un a livello di ritmica, di metrica, assolutamente instabile nei confronti della classica operetta all'italiana, dava quel retrogusto tribale che ovviamente anche qui no, non ci siamo proprio. Per quanto riguarda la censura fascista, era assolutamente da fermare. Ora, il secondo luogo invece è la discoteca. Non immaginiamoci, mi raccomando, la discoteca come quella di oggi, con glitterate, strobo e tutto il resto. Per discoteca si intendeva fondamentalmente un luogo di ritrovo dove si poteva bere, con un bancone, con delle sedie, con dei tavoli, ove fondamentalmente c'era una big band, ovvero sia magari un quartetto, un quintetto o anche big band, proprio con tanti elementi, che si mettevano a suonare dal pomeriggio fondamentalmente fino a notte, ecco. Ed erano comunque dei bei baccanali, né? Nel senso che anche qui i racconti parlano comunque di un bel baccanale, non è proprio tipo ecco, cioè erano dei baccanali belli tosti, eh? Ecco, parliamoci molto chiaro, ci siamo intesi. E proprio sul discorso dell'italianizzazione della lingua e tutto il resto, quello che vi ho appena raccontato, d'accordo, viene cuccata la discoteca con un riordinamento della discoteca di Stato e istituzione di una particolare censura dei nuovi testi originali da incidere sui dischi. Questo è un regio decreto del 2 febbraio del 39, numero 467. Cosa diceva questo regio decreto sotto pieno del fascismo fondamentalmente? Portava il fatto che prima di incidere qualsiasi disco nel paese Italia, dovevano essere approvati i testi, d'accordo, anche i nuovi testi dovevano essere preventivamente approvati, quindi non si poteva più neanche riprendere una, diciamo, una canzone jazz, riadattarla in italiano e poi inciderla per i fatti propri. No, 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 anche se tu andavi a riadattare il testo doveva essere approvato. E tutte le persone che avevano, diciamo, i fonografi per andare a stampare, d'accordo, su vinile, questo era il supporto ovviamente madre, d'accordo, di quegli anni, avevano fondamentalmente una remissione d'attività verso la prefettura, cioè nel senso che la prefettura andava a controllare, d'accordo, costantemente cosa stampasse e cosa distribuisse. La censura quindi colpiva in maniera ferocissima e veramente però anche colpendo nel vuoto più cosmico, e due sono tra le canzoni più incredibili che sono state censurate in quel momento. Cominciamo con Crapa Pelada, canzoncina, canzonetta, d'accordo, in stile Foxtrot, scritta da Kramer e Giacobetti e poi riportata, diciamo, alla ribalta dal quartetto Cetra. All'interno di questa canzoncina, d'accordo, che andava super veloce, c'era una sorta di parte, d'accordo, ok, che chiamava appunto Crapa Pelata la fai turtei geneminga ai suoi fradei, cioè praticamente era un verso che non aveva un grandissimo significato di per sé, ma i gerarchi fascisti, chi seguiva la censura appunto di questo specifico argomento, prese la Crapa Pelada, ok, parlata dal gruppo Cetra, o meglio dai compositori Kramer e Giacobetti, e la dissero che era il duce, ma non c'era senso in quel senso. Poi tra l'altro era molto jazz la canzone, quindi censurata. Altra fu, ve lo giuro, non sto scherzando, Pippo non lo sa. Attenzione, no, a me viene un po' da ridere a parlare di sta canzone, però allora cerchiamo di seguirci. Allora, questa canzoncina anch'essa, d'accordo, che è un trio, che è il trio Lescano, citava nella canzone Pippo, Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città. Arriva il provino ovviamente al ministero, d'accordo, controllato dai fascisti per questa forma di censura, arriva il testo, arriva la canzonetta, chiamiamolo provino, e tutte le persone all'interno dicono oh mio Dio, Pippo in realtà è Achillo Starace, capo di stato maggiore della milizia. Ma in che senso? Cioè, capite che qua c'è veramente la coda di paglia che parte una dietro l'altra. Ma c'è stata anche una censura, d'accordo, quasi kafkiana. Attenzione al volo qui, perché io quando l'ho letta da queste ricerche veramente ho spiccato il volo. 1935 viene incisa e proposta, e quindi comincia a girare la canzone fascista Faccetta Nera, fra le canzoni probabilmente rimaste più nell'immaginario quando bisogna pensare a dei bruttissimi motti di quel periodo. Sicuramente Faccetta Nera. Anche lì, quando arrivò il disco al ministero, d'accordo, non piacque per niente, per due motivi. Il primo era perché era troppo in dialetto, quindi no, non c'è l'italiano italico ovviamente centrale che ci deve essere. E secondo, sembra incredibile, ma nel testo originario c'era una troppa eccessiva simpatia per la bella abissina. Giuro. E in contrapposizione a tutto questo si cercò addirittura di interpretare tale canzone con un'altra versione molto sciabra, tra l'altro, che si intitola Faccetta Bianca. Giuro, cioè noi abbiamo l'idea che esiste Faccetta Nera, ma in realtà esiste anche una Faccetta Bianca come canzone. Non solo, oltre a questo crash incredibile che vi sto continuando a raccontare a pezzi, d'accordo? Altro fatto fu quello di Mario Panzeri, che compose, d'accordo, una piccola filastrocchina, un ritornellino, d'accordo? Abbastanza anche famoso ancora tuttora, Maramau perché sei morto, pane vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto. Cioè, raga, è una filastrocchina per bambini e bambine, d'accordo? E invece no, il capo della censura della sua zona, stiamo parlando di Livorno, Salvatore Criscuolo, d'accordo? Salta sulla sedia, convoca il signor Panzeri per chiedere spiegazioni rispetto a questo, perché la canzone parrebbe secondo lui interpretarsi come la figura di Ciano, di quel Ciano, d'accordo? Costanzo Ciano, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che era morto poc'anzi. Ma Panzeri, con un volo pindarico incredibile, con una capriola, dice: no, aspetta, guarda, la canzone è stata composta prima, quindi io non c'entro niente, non era per quello. Quindi per fortuna Panzeri si salva, d'accordo, da una filastronchina per bambini e bambine, e il caso viene archiviato. Quindi, come potete notare, la censura musicale in quegli anni era veramente, da una parte veramente assurda, grottesca, dall'altra parte invece colpiva ferocemente cosa? Il mondo dell'intrattenimento e quindi della socialità, delle giovani singolarità che purtroppo per ovvi motivi di asse del tempo si dovevano trovare di fronte a questo incredibile panino di cacca incredibile. E infine un'ultima cosa sulle bambine, i bambini fondamentalmente rispetto a livello musicale, d'accordo, venivano indottrinizzati fin da piccolissimi, d'accordo, in quelle che venivano chiamate colonie fasciste, oppure all'interno della stessa scuola, oppure all'interno degli stessi comunque luoghi di ritrovo, specialmente collegati al mondo clericale cristiano come oratori and company. Quindi, oltre ad cercare una feroce, anche ribadisco veramente a volte kafkiana azione nei confronti della censura della musica jazz e delle semplici canzonette, c'era anche un tentativo volto a un cambio di visione generazionale, d'accordo, di quello che poteva essere i testi, le interpretazioni, la danza e l'esecuzione di musica. Ma per fortuna tutto ciò non è successo, e quindi tutti quanti vogliono fare il jazz. Ciao, al prossimo caffè!